La Rosa dei Venti. Ogni settimana un tema di attualità per saperne di più, per approfondire, per orientarci, per trovare la bussola della nostra vita quotidiana e capire dove soffia il vento nel nostro territorio. La Rosa dei Venti.
Per quanto riguarda la situazione politica, siamo ancora immersi in una nebbia fitta. Un saluto a tutti da Stefano Galli e allora proprio dalla nebbia fitta questa volta vogliamo partire, perché quante volte abbiamo sentito questa affermazione uscire dagli altoparlanti delle nostre radio? Nebbia fitta in Valpadana. Tranquilli, non è nostra intenzione parlare di condizioni meteo. Abbiamo voluto usare questa immagine solo per rappresentare la situazione politica che da una settantina di giorni stiamo vivendo. La metafora della nebbia fitta poi ci serve solo per far chiarezza sull'immobilismo politico in cui ci troviamo. Un paesaggio immerso nella nebbia o avvolto nella nebbia si trasforma in qualcosa di impenetrabile, tanto da rendere quasi sterile tutto quello che si trova al suo interno. Pensate, in questo momento di nebbia fitta, presi come siamo alla ricerca di un possibile governo, non abbiamo più sentito parlare degli sbarchi dei migranti, non abbiamo più sentito parlare di clandestini, non abbiamo più sentito parlare di questa invasione che, secondo le cronache, era da paragonare a un esodo biblico. Allora ci chiediamo, tutto questo non c'è più? Oppure siamo solo di fronte all'ennesima lettura che i media ci propinano giornalmente? Questi due temi li stiamo facendo affrontare ai nostri opinionisti. Sentiamo cosa ci ha risposto in proposito Fabio Rubino.
Dove sono oggi i migranti? Dove sono gli sbarchi? Dov'è questo esodo biblico tanto decantato da Salvini durante la campagna elettorale e che ne ha determinato la sua vittoria? Non c'è un giornale, un notiziario, cartaceo o web che riporti una notizia degli sbarchi. Sembra che la gente non parta più dall'Africa per trovare fortuna in Europa. In realtà l'Italia è calata da oltre 70 giorni in una sorta di limbo politico, economico e soprattutto culturale. Manca proprio il dibattito, non c'è più interesse da parte dei media di spettacolarizzare la notizia di questo esodo massiccio che in qualche modo ha invaso fino allo scorso anno l'Italia. Sì, perché dallo scorso anno ad oggi questo fenomeno sembra essersi molto contratto. Le cause, a sentire il governo Gentiloni, sarebbero merito della cura Minniti, di questa famosa sottoscrizione del codice di comportamento da parte di 5 delle 10 ONG operanti nel Mediterraneo, ma osservatori più avveduti ci dicono che il fenomeno si è contratto per una serie di motivi molto più importanti, che sono da ritrovarsi in terre africane. I paesi, per esempio, dove transitano maggiormente i migranti hanno chiuso i confini, come Sudan e Niger. In Libia, dopo gli accordi con lo Stato italiano, la Guardia Costiera ha intensificato e forse ha attivato realmente una serie di controlli contro i trafficanti. Ricordiamo che fino a pochi mesi fa ne era complice diretta. Nelle carceri libiche ci sono migliaia e migliaia di donne, bambini e uomini che vengono torturati, che subiscono violenza, stupri e che vivono in condizioni igienico-sanitarie al limite dell'impossibile. Ecco, di tutto questo oggi non si parla, non interessa più. Oggi siamo tutti in attesa di questo famoso contratto di governo che dovrebbe far ripartire l'Italia. Sembra che l'esodo biblico, sembra che i migranti non siano più il problema fondamentale. Questo fa male non soltanto sotto un piano politico, ma sotto e soprattutto un profilo umanitario, perché in qualche modo stipare e bloccare questa gente in Libia in quelle condizioni di sicuro non rappresenta la soluzione migliore. Forse per questo ci sono meno persone che partono, perché hanno paura reale di perdere la vita prima di salpare, perché la Libia oggi è terra di nessuno, terra di scontri fra le varie bande che si contendono il territorio, una terra dove è più facile morire. Questo noi abbiamo sulla coscienza. e abbiamo sulla coscienza anche l'aver interrotto la discussione e il dibattito su questo tipo di tematiche.
Grazie a Fabio Rubino, ed ora ascoltiamo invece le risposte di Paolo Bartolozzi.
In questi giorni recenti mi è sembrato di sentire che una delle questioni dirimenti per la formazione del governo è proprio la politica sull'immigrazione, in modo particolare quella clandestina, che proprio ieri è stata richiamata dal commissario europeo sull'immigrazione, invitando l'Italia a sostenere l'accoglienza, ma senza dire nulla sulle politiche di alcuni paesi europei come la Francia, l'Austria e moltissimi paesi dell'est europeo che hanno ristabilito i controlli al confine, bloccando qualsiasi flusso migratorio. Bisogna avere un bel coraggio a chiedere all'Italia di continuare con una politica di accoglienza per tutti e non chiedere altrettanto agli altri paesi europei. L'Europa concede la flessibilità per le spese dei migranti e non concede la flessibilità per i poveri italiani, che ormai raggiungono il 28% circa della popolazione, come sottolineato dall'Istat. Come sempre, ho detto, la questione dei migranti necessita di una strategia a breve termine che preveda un'accoglienza possibile e necessaria con la solidarietà di tutti i paesi europei. Un'accoglienza doverosa per i rifugiati, prevista fra l'altro dalle Nazioni Unite, e una immigrazione economica che, fino a quando non sarà rivisto il Trattato di Dublino, non può che essere programmata e limitata alle nostre possibilità. Una strategia a medio termine che deve coinvolgere l'Europa per investire nei paesi africani per favorire formazione ed investimenti, poiché ciò costa meno delle spese relative all'accoglienza, diventata ormai un business per alcune strutture. D'altra parte, è impensabile pensare che il nostro paese possa da solo fare fronte a questo fenomeno, poiché rischia di alimentare una vera e propria bomba sociale che sempre più diventa complicata a gestire. Adesso, con l'arrivo della bella stagione, il fenomeno, senza necessari interventi, rischia di acuirsi nuovamente ed è quindi il momento di intervenire anche con un chiarimento in sede europea.
Grazie anche a Paolo Bartolozzi. Ora ascoltiamo invece cosa ci ha risposto Giuseppe Maturi.
Oggi, dopo più di due mesi dalle elezioni, Di Maio ha detto: stiamo realizzando un governo in tempi record, il che è tragico se non fosse ridicolo. Insomma, non credo che si sia mai avuta una crisi post elezioni che è durata più di due mesi, con affermazioni che si susseguono di giorno in giorno: siamo pronti, abbiamo già fatto, siamo a conclusione, compagnia bella. E non si parla di altri argomenti perché viviamo, secondo me, in una sorta di sospensione, in un mondo quasi irreale, dove le cose che vengono dette hanno un rapporto con la realtà che ha poco a che fare con i dati più stringenti della situazione italiana. Si è parlato addirittura di chiedere alla BCE che abbonino 250 miliardi di debito italiano, sono cose per lo più assurde. Ma tutto questo, che per un verso sconcerta, per altro verso pone delle domande terribili che non riguardano i 5 Stelle e la Lega. Tutto sommato i loro voti sono voti che stanno a dimostrare la incapacità della politica italiana, dell'altra parte della politica, di quelli che hanno avuto le responsabilità fino ad oggi, a mantenere un minimo di credibilità, e non perché siano particolarmente deboli o facinorosi o corrotti, come secondo la vulgata generale, ma perché hanno dato per scontato, come spesso accade nella storia, che la situazione fosse ormai definita, che quindi chi aveva il potere si potesse consentire anche di magari di fare delle cose su cui era convinto, ma dando per scontato che comunque il sistema reggeva, che comunque si andava avanti, che uno poteva guadagnare un po' di voti, perdendo un altro po', ma poi tutto sommato il gioco era dentro un recinto che era abbastanza definito. E forse non si è nemmeno, anzi, qualche volta sì, si è guardato anche fuori dei nostri confini e si è visto come nel mondo intero ci stesse aleggiando un'area di rabbia, di repulsione, che poi ci siamo ritrovati in casa. Ma anzi, qualche volta abbiamo detto che la particolare situazione italiana ci metteva al riparo da situazioni come quella francese con la minaccia di Le Pen o di altre, o come quella americana con Trump e compagnia bella, e quindi in una specie di fiducia incredibile e non giustificata nello stellone, per cui ci si poteva anche così permettere di giocare su una specie di tavolo degli scacchi, perché poi il gioco sarebbe andato avanti comunque. E questo non è successo, e ha poco senso aspettare che fallisca questo esperimento per poi ritornare in gioco magari con maggiore energia di prima. La situazione nel mondo sta cambiando con tale rapidità che ha bisogno di una riflessione molto forte, che purtroppo non si vede all'orizzonte, mentre i migranti, anche se per il momento nessuno li denuncia o non si parla dei clandestini, ma sono lì e anzi si predispongono le armi per essere più incisivi nei loro confronti, e quindi probabilmente si aspetta soltanto di poterli usare, i respingimenti o quello che si è invocato come una nuova politica nei confronti e anzi contro la immigrazione, come se poi fosse facile attuarla. Ecco perché questo non è che il risultato della crisi della politica, che da tempo si è rivelata e che stiamo denunciando e che purtroppo non fa per ora sperare niente di buono.
Grazie anche a Giuseppe Matulli. Dopo Giuseppe Matulli è la volta invece di ascoltare le risposte di Paolo Cocchi.
Aristotele pensava che il demagogo fosse quel politico che parlava alle passioni dell'uomo e non alla sua intelligenza, perché è solo attraverso le passioni, muovendo le passioni, che si può far vedere all'uomo quello che non c'è. Se la realtà è una creazione dei media, cioè se quello che accade non accade perché accade, ma perché ne parliamo, perché diciamo che accade, allora l'assenza di un governo potrebbe diventare paradossalmente una risorsa per un paese, perché senza il governo di questo paese verrebbero meno anche quei conflitti che si rivolgono al governo. Quindi in qualche modo avremmo il risultato: questo stato di incertezza, questo stato di nebbia attutisce i conflitti, ci riporta ognuno ai propri compiti individuali, non abbiamo in sostanza più il governo ladro con cui protestare se piove. È naturalmente questa un'interpretazione paradossale, diciamo un gioco intellettuale, una provocazione, non è certo la realtà. Qualcosa deve pure accadere intorno a noi, sia che ne parliamo o che non ne parliamo. Certo però che l'allarme sociale che viene lanciato talvolta, pensiamo alle campagne elettorali, nei confronti di certi fenomeni che vengono descritti come imminenti e disastrosi, poi in altri momenti, come per esempio nei 2 mesi che abbiamo alle spalle, paiono non esistere più. E appunto questo è il caso dell'immigrazione così come ce l'avete proposta nel tema di questa puntata. Io direi, per uscire un po' appunto dai paradossi, che le nostre società sono società estremamente complesse, e stabilire ciò che accade nelle nostre società non è poi così semplice. Non bisogna fidarsi troppo delle notizie urlate sui giornali, cioè stabilire se l'immigrazione è aumentata o diminuita, se è diminuita o aumentata la violenza, l'integrazione, la giustizia sociale, la povertà. Sono temi che avrebbero bisogno naturalmente di un confronto su dati di fatto, che non sono mai semplicemente oggettivi e non ci danno mai un fenomeno nella sua oggettività. Vanno appresi, discussi, vanno verificati. Occorrerebbe in sostanza che il dibattito pubblico procedesse su binari di maggiore consapevolezza, di minore demagogia. Forse i vecchi partiti tanto deprecati, fornivano questo servizio al cittadino, cioè filtravano, a volte anche distorcevano, ma anche filtravano e mettevano a disposizione competenze e saperi interni che poi il cittadino, che naturalmente non può documentarsi su tutto direttamente, aveva poi a disposizione, cioè aveva a disposizione un sapere mediato, un sapere già filtrato, che forse gli dava un'idea della società un po' meno semplicistica e improvvisata di quella che può ricavare oggi dai social media.
Grazie anche a Paolo Cocchi. Ed ora ascoltiamo invece cosa ha risposto alle nostre domande Eugenio Giani.
Ma effettivamente nebbia fitta in Valpadana, perché rendersi conto che solo dopo tutto quello che è costato in termini di impatto sociale e di lavori economici, oggi si scopre che i nuovi governanti del nostro paese hanno detto no alla TAV, che avrebbe avvicinato attraverso il nostro paese quello che è l'est e l'ovest dell'Europa. Oppure rendersi conto che basta una battuta sul cosiddetto contratto perché le azioni del Monte dei Paschi crollino del 9-10%, con tutto quello che ciò comporta per degli onesti risparmiatori, nonché i lavoratori di quella che è stata una delle più importanti aziende bancarie che ci onoriamo di aver avuto in Toscana, ma che ha il riflesso nazionale e internazionale. O potrei fare tanti altri esempi di quello che sono le prime bozze scritte a mano del contratto che mi dicono Presidente Mattarella, così premuroso e attento degli equilibri fra l'Italia e l'Europa, sia sobbalzato sulla sedia appena l'ha letta. È evidente che il clima è quello della notte fitta in Valpadana. Una cosa è protestare, come Movimento 5 Stelle e Lega hanno fatto, una cosa è contestare e dire che tutto va male, ma dalla malarchesa, una cosa è proporsi come forza di governo. Io però ritengo che quello che poi vengono a essere le proposte rivelano l'inconsistenza della cultura di governo. Si contesta l'Europa e l'euro, non ci si rende conto che ormai in questo mondo globale in cui si va in poche ore da una parte all'altra del pianeta hanno senso solo i grossi colossi. Trump, che rappresenta uno Stato federale di più di 50 Stati come l'America, la Cina, che ha 1.400.000 abitanti, l'India, che ne ha 1 miliardo, e noi come ci rapportiamo con l'Italietta? Ci rapportiamo con l'Europa, e quindi poi è evidente che l'Europa ha la necessità di fissare delle regole. Il 70% delle nostre leggi oggi non sono altro che attuazioni e integrazioni dell'Europa, così come è evidente che i flussi economici si fondano su un'Europa in cui ciascuno abbia diritti e doveri. A me sembra che il governo che si sta costituendo sia un governo dettato dall'improvvisazione e dall'inconsistenza sul piano delle competenze di chi lo sta animando. Però prima di tutto mi preme l'interesse del nostro paese, e quindi, a differenza di quanto appare ora con la nebbia fitta in Valpadana, spero prevalga il buon senso e la ragionevolezza di chi ha voluto il governo, ma come dice il proverbio, se vuoi la bicicletta ora pedala, ma pedala con buon senso, ragionevolezza, onestà intellettuale.
Grazie anche a Eugenio Giani. La Rosa dei Venti di questa settimana termina qui. Ci siamo occupati di qualcosa che in questo momento che non si sta muovendo, perché nessuno ne parla più, tanto siamo immersi nella situazione politica. Lo abbiamo chiesto ai nostri opinionisti, avete sentito le loro risposte. Un saluto a tutti da Stefano Galli, alla prossima puntata.
La Rosa dei Venti. Invia il tuo commento via WhatsApp al 393 392 7070 o scrivi a redazione@radiosieve.it.